Tu quello che stai facendo è che non stai facendo il login dando le tue credenziali alla piattaforma vera, ma le stai dando all'attaccante. Quindi ti ringrazia, le riusa ed entra nel tuo profilo.
Live, Federico, eccoci qua, speciale sull'educazione finanziaria che stiamo facendo in collaborazione con il main partner Banche Generali e tra i partner ovviamente Conio, con cui abbiamo parlato diverse volte, devo dire portando avanti in un momento di grande diffidenza tutto il tema Bitcoin, che ogni volta che facciamo un video ci sono critiche feroci da chi dice ecco Bitcoin è uno schema Ponzi, non è sicuro, e poi, capito, una banca ti salta all'improvviso come SVB, allora dice ma le banche sono poi così sicure, siamo sicuri che le banche siano così sicure? Allora adesso la gente sta cambiando idea, però noi continuiamo ad andare avanti e cerchiamo soprattutto di dare delle utili informazioni, poi le persone valuteranno loro cosa pensare, e un grande tema molto importante è quello della sicurezza. In questo mondo. Per inquadrare anzitutto che cosa fai tu all'interno di Cogno, Federico, dammi una mini descrizione.
Ah, intanto ciao Marco, io sono il responsabile della sicurezza di Conio e della parte di ricerca. Conio è un'azienda tecnologica molto incentrata, diciamo, sulla security, quindi le cose si mischiano abbastanza coerentemente. E quindi nulla, gestisco, diciamo, la parte infrastrutturale sulla security, un po' i progetti in divenire sulla parte security e la parte di custodia per tirar fuori, diciamo, le soluzioni più appropriate per gli utenti.
Vogliamo, Federico, partire proprio dall'ABC quando una persona, ad esempio, compra dei Bitcoin. Dice, ok, in questo momento vedo che saltano banche qua in giro, Credit Suisse fa 50 miliardi di debito. Forse una soluzione, diciamo, decentralizzata potrebbe essere un'idea. E a quel punto dice, vabbè, dai, facciamo che mi compro i Bitcoin. Così. Che soluzioni di custodia ha oggi un utente normale?
Allora, oggi c'è il classico tema quella che si chiama self-custody, cioè mi custodisco da solo i miei bitcoin così sto tranquillo che nessuno me li possa toccare. E tendenzialmente questa è la soluzione preferibile per il semplice fatto che hai eliminato gli intermediari. Quindi non ci sta un'azienda che sta detenendo per te i tuoi bitcoin, ma tu li hai su un tuo portafoglio che si chiamano wallet e quindi sei completamente libero di decidere se, come, quando movimentarli, eccetera, eccetera. È come il portafoglio che abbiamo in tasca, esattamente uguale, ma una rappresentazione digitale, con i pro e i contro. Nessuno può venirti a prendere i soldi che hai in tasca, cioè non c'è una banca che può dirti: ah, mi ridai i 20 euro che hai prelevato ieri? Dall'altro lato, devi stare attento a non perdertelo, perché se ti perdi il portafoglio in giro, non è che vai dalla banca e gli dici: senti, mi sono perso il portafoglio e dentro c'erano 20 euro che avevo prelevato da te, posso riaverli? No. Quindi
È una tua totale responsabilità,
una tua
diciamo,
totale
quindi hai.
responsabilità. Questo ha
E
chiaramente
questo,
pro e contro.
scusa Federico se ti interrompo, fisicamente questo wallet ha, diciamo, l'immagine tipicamente di una chiavetta dove tu, diciamo, non è che custodisci i tuoi bitcoin, però diciamo, è una chiavetta che ha la chiave per accedere ai tuoi bitcoin, in
Esatto,
conclusione.
esatto. Ci sono poi vari tipi di wallet perché tu puoi avere un wallet che è un software sul computer e in quel caso la chiave è un file. E chiaramente quel file lo devi tenere protetto perché se ti si rompe l'hard disk e tu non hai più accesso a quel file, tendenzialmente hai perso la tua chiave. E può essere un'applicazione mobile, quindi su un'app normale sul telefono, con la stessa però problematica della gestione delle chiavi. Oppure può essere i famosi hardware wallet, cioè un po' la chiavetta a cui facevi riferimento te, che è un po' lo stesso concetto, però è staccato, diciamo, da internet, quindi ti dà delle garanzie di sicurezza, migliori perché in caso di compromissione di un computer o di uno smartphone, l'attaccante non riuscirebbe tramite un malware a prendersi i fondi che hai su quel wallet.
Chiaro, per cui diciamo queste sono le soluzioni di tua custodia. Aggiungo, magari pensando a un comportamento di un utente, alcuni utenti custodiscono su Exchange i propri Bitcoin, ad esempio, quindi acquistano, non so, su Binance e li tengono su Binance o su Coinbase o su FTX o ecco,
Là non li
insomma,
tengono
però, esatto,
più.
lì non li tengo più, però diciamo. Un'altra scelta fatta dagli utenti è quella, e anche quella ha chiaramente pro e contro.
Certo, diciamo la facilità d'uso e ha spinto molti utenti a utilizzare le piattaforme centralizzate perché c'è il famoso tastino. Hai dimenticato la password? Quello che in un wallet convenzionale in teoria non puoi avere. Perché su Binance, su qualsiasi tipo di exchange, tu hai un account su una piattaforma centralizzata e hai una, diciamo, promessa che tu hai effettivamente quei fondi, quindi quelle cripto, quei bitcoin. Però non puoi avere la garanzia effettiva che quei fondi ci siano, che ci sia la solvenza. Vedi quello che è successo con FTX. E quindi le soluzioni, diciamo, degli exchange rispetto ai wallet in cui tu fai self-custody hanno questo tipo di rischi, ma molti utenti non sanno bene utilizzare un wallet perché comunque richiede un minimo di competenza tecnica. Cioè, quando tu crei un portafoglio self-custodial, quindi dove sei tu a gestire le tue chiavi, ti vengono poi generate delle 12 o 24 o 25 parole che tu ti devi segnare. Perché in caso in cui vuoi ripristinare il tuo portafoglio su un altro computer, eccetera, eccetera, tu devi semplicemente inserire quelle parole che ti rigenerano la tua chiave privata. Il problema quindi si sposta su come le tengo queste chiavi private, queste 12 parole, queste 24 parole al sicuro, perché tu dici, vabbè, me le tengo tranquillamente, me le tengo a casa, stanno in un cassetto, so che lì non ci va nessuno, però se ti entra un ladro in casa e quelle 12 parole vengono trovate, che fai?
Chiaro.
Oppure,
Poi c'è un
banalmente,
incendio.
c'è un incendio, pensa anche a quello che è successo adesso in Turchia, no? Cioè, c'è stato un disastro ambientale con migliaia di persone sfollate, con palazzi crollati. Noi non abbiamo, cioè l'essere umano non è fatto per avere una disaster recovery come hanno le aziende. Quindi no, cioè, lì c'è il problema che per quanto tu possa essere tecnologicamente esperto, bravo, in gamba, non puoi mai sapere quello che può succedere a qualcosa che custodisci te da solo. Questo è un problema a cui, diciamo, un po' devi far fronte, no? E quando tu hai diverse decine di migliaia di euro, dollari, buon per te se ne hai di più, custodirle in un sistema in cui tu sei l'unico arbitro del loro futuro è positivo perché ti libera da vincoli di terzi. Al contempo, però, crea un potenziale problema che è quello dei disastri ambientali, di un incendio, di un terremoto o di un ladro che ti entra in casa, insomma, qualsiasi situazione di questo tipo.
La problematica, diciamo, dei soldi sotto il materasso e poi il motivo per cui di fatto le banche poi si sono affermate così tanto, no? Perché hanno detto, guarda, metti i soldi da me e... Oppure, pensando anche magari fuori dalla finanza, stavo pensando, Federico, se uno prende Gmail, prima non esisteva la mail che stava su dei server terzi, avevi il tuo server di posta, avevi le tue caselle, lo gestivi tu in casa, ancora una volta avevi l'onere di gestirti, comprarti il server, aggiornarlo, se poi c'era un allagamento, era un casino, cioè avevi tutta la gestione dell'infrastruttura e dall'altro lato il Google di turno invece ha detto no, guarda, vieni da me, è molto più sicura la mia infrastruttura della tua e quindi la gente si è spostata in cloud.
Hai fatto secondo me un paragone perfetto che spiega anche un po' l'evoluzione di quello che è il web. Perché il web era partito da quello che era, diciamo, un po' il web 1, dove l'infrastruttura era server to client, quindi c'eri tu che eri un fornitore di un determinato servizio, avevi il tuo server web, avevi il tuo server mail e ce l'avevi in casa. Poi si è passati verso il web 2, dove il paradigma è andato verso il cloud. Quindi non voglio più avere nulla, non voglio più gestire infrastruttura perché se mi rompe il server lo devo cambiare, eccetera, eccetera. Quindi delego tutto a dei cloud provider. Nel caso delle mail è Gmail, se vuoi avere un servizio puoi utilizzare i cloud di Amazon, di Microsoft e quant'altro. E quindi si è andato a centralizzare molto di più il controllo di tutta l'infrastruttura e tutti i servizi che girano su quell'infrastruttura. Adesso sta nascendo. Grazie, diciamo, un po' all'ultimo exploit del settore crypto blockchain degli ultimi anni, quello che chiamano il Web3, che è fondamentalmente un ritorno al Web 1, se vogliamo, in una maniera un po' diversa, perché non ti devi di nuovo riprendere tutta l'infrastruttura, mettertela in casa e gestirti tutti i servizi da solo, ma non devi nemmeno delegare un'azienda a fare tutto tutta la, diciamo, tutta la gestione del servizio al posto tuo. E Web3 sfrutta appunto la blockchain per creare dei servizi web in cui tu non ti loghi più con username e password e c'è un'azienda che gestisce quel servizio per te, ma ti loghi con un wallet, quindi quello stesso portafoglio di prima che diciamo self-custodial dove tieni le cripto, eccetera, eccetera, diventa una metodologia di accesso a un portale. Quindi la tua identità digitale si sposta fondamentalmente da quello che era il database centrale del provider tipo Gmail al tuo wallet. Questo ha degli enormi vantaggi perché magari non devi andare ogni volta a fare un KYC con il riconoscimento, dire chi sei, eccetera, eccetera. Non siamo ancora pronti, ci sono tanti servizi Web3, però diciamo che il Web3 non è ancora pervasivo come oggi l'infrastruttura cloud Web2 a cui siamo abituati. Cioè oggi c'è l'Instagram, che è un sistema centralizzato gestito da Meta, c'è Gmail, che è gestito da Google. Non siamo a livello che le tecnologie di tutti i giorni sono già basate su Web3. Esiste qualcosa, però ancora in tutto in via molto esplorativa.
Per quello che riguarda le aziende, visto che voi poi siete in questo settore business,
Sì.
un'azienda, mi immagino, non lo so, Disney decide di comprare dei Bitcoin, perché Bob Iger si impallina sui Bitcoin e dice, vabbè, il mio ritorno segna anche l'avvento di Disney Bitcoin. I don't know, tutto è possibile ormai nel mondo. A quel punto va dal CFO e gli dice... Oh, dai, compra 1.000 bitcoin. Bene, se fu compra 1.000 bitcoin o 1 milione di bitcoin, perché tanto Disney può comprare qualunque cosa, chiamano Michael Saylor, probabilmente che già ce li ha lui tutti i bitcoin, quindi li prende Michael Saylor. A quel punto il CFO dice, allora, c'abbiamo i bitcoin, però cosa faccio? Li metto su una mia chiavetta, la tengo a casa? Cioè, no, non è che uno dorme tranquillo e se rapiscono il CFO portano via tutti i bitcoin. Diventa un cinema mica da ridere questa parte di gestione. Per un'azienda. Come risolvi questo puzzle?
Allora, tendenzialmente, se uno vuole gestire le proprie cripto, diciamo, in maniera sicura, ci stanno diverse opzioni da quelle che abbiamo detto finora del wallet o l'exchange. Ci stanno i provider di custodia. Provider di custodia che sono fondamentalmente dei gestori, come se fosse un exchange, se vogliamo, nel senso che è un'azienda centralizzata che detiene per te le cripto. Quindi dici, beh, allora siamo tornati al problema che abbiamo detto all'inizio. In realtà è leggermente diverso perché un custody provider, quello che fa tendenzialmente è segregare, quelle che sono le chiavi di accesso a un portafoglio e creare quindi un portafoglio che ha più chiavi. Questo significa che mentre nel portafoglio tradizionale tu hai una singola chiave per accedere ai tuoi fondi, movimentare i tuoi fondi, bravissimo con quelle 24 parole, in un portafoglio multifirma quello che tu hai è per esempio avere tre chiavi, una è in pancia al cliente, quindi in questo caso Disney ha la sua chiave, un'altra è in pancia al provider di custodia. E poi c'è una terza chiave, che è una chiave, diciamo, di recupero, di disaster recovery, qualora Disney si perda la sua chiave o qualora il custody provider di riferimento si perda la propria chiave. Questo è un po' come funziona Conio. Noi siamo un wallet multifirma con tre chiavi. Una chiave è direttamente installata nel telefono dell'utente e non è in possesso, Conio non è in possesso di questa chiave, perché viene generata direttamente nello smartphone dell'utente. La seconda chiave ce l'ha Conio e la terza chiave viene generata con uno schema di derivazione, ma una cosa un po' complessa, non entro in dettaglio. Comunque viene generata offline, quindi su una chiavetta, e non viene detenuta da Conio, ma viene detenuta da una terza parte. Nel nostro caso sono un set di notai, perché noi a sua volta questa chiave la dividiamo ulteriormente. Quindi noi non abbiamo una terza chiave singola che poi il problema potenziale può diventare chi detiene quella chiave. Ma quella chiave viene divisa in n parti con una tecnologia di multiparty computation, che è una giochi crittografici che ti permettono di splittare, di dividere dei segreti in più parti, e e queste piccoli pezzi di parte, di chiave, per quanto riguarda la terza chiave, viene delegata a n entità indipendenti diverse. Se dovessi mai utilizzare quella chiave, si deve ricostruire la vera chiave, che è quella che ha accesso al portafoglio, tramite un quorum di quelle terze parti. Quindi in quel caso si rimettono insieme le terze parti, tramite il quorum si può utilizzare quella chiave, e poi o con la chiave di conio, qualora sia stato l'utente a perdersi la chiave, o con la chiave dell'utente, qualora sia conio che è sparita, è fallita, ha deciso di chiudere battenti, eccetera, si può ricostruire la posizione e movimentare i fondi.
Scusa Federico, quindi se ho capito sono in questo caso tre chiavi diverse.
Esatto.
Che vengono generate, di cui una chiave, che quella una la tiene cliente, l'altra la tiene conio in questo caso, sì. Diciamo la società che fa la custodia, sì. L'altra viene splittata ulteriormente e data a più parti, notaio, quello che è. Nel momento in cui io cliente voglio prendere e muovere i miei fondi, sono autonomo perché ho la mia chiave e muovo i miei fondi, corretto?
Allora si usano due chiavi su tre.
Ah, ok, se ne usano due su tre.
Esatto, okay. Quindi da solo conio non può movimentare i fondi dei clienti, da sole le terze parti non possono movimentare i fondi dei clienti, e da solo il cliente non può movimentare i suoi fondi. Quindi lo schema di conio è quello di tenere la sua chiave, che controfirma sempre le transazioni valide emesse da un cliente, e qualora appunto conio dovesse sparire, il cliente può prendere possesso dei propri fondi tramite la terza chiave di nuovo. Quindi è una soluzione ibrida al classico wallet, in cui tu hai il totale controllo dell'infrastruttura, scusami, delle tue chiavi e dei tuoi fondi, ma ci stanno due parti messe, diciamo, in gioco per movimentare i fondi.
Chiaro.
Dipende molto da quello che devi fare, nel senso, se devi custodire una quantità importante di fondi, ha senso avere una soluzione di recovery, perché anche io personalmente non è che starei tranquillo a sapere che ho tutti i miei averi con quella chiave, che se la perdo ho finito tutto. Quindi dipende anche un po' dalla quantità di fondi che hai, da come vuoi gestire i tuoi portafogli. Puoi avere più portafogli, quindi tu potresti avere un portafoglio per la vita di tutti i giorni, qualora tu volessi vivere pagando in cripto, facendo attività in cripto, e un portafoglio più di custodia, che diventa la tua banca, con la differenza che sei un po' andato a eliminare il rischio di insolvenza di controparte, perché quando tu usi un provider di custodia che ti fa vedere effettivamente che tu i tuoi fondi ce li hai sulla blockchain, cioè mentre su un exchange tu non hai un indirizzo associato al tuo portafoglio, che vai sulla blockchain e vedi dove stanno i tuoi fondi. Stanno in un calderone, in una specie di wallet unico, dove poi l'exchange dice in un database: allora Marco c'ha 10 bitcoin, Federico c'ha 3 bitcoin, Christian c'ha 6 bitcoin, però tu di fatto non hai nessun modo di sapere se quel database dice informazioni veritiere. Perché che succede se un hacker entra nel database e cambia gli importi, e te invece di 20 bitcoin c'è scritto che ne hai 10? Quindi con noi questa cosa, per esempio, non può succedere, perché noi lavoriamo direttamente sulla blockchain, quindi l'utente quello che vede è proprio il suo portafoglio vero e proprio, con lo schema multifirma. Quindi se tu vai a vedere la blockchain, vai a vedere l'indirizzo Bitcoin che c'hai nel tuo portafoglio conio, quello lo vedi che è un indirizzo multifirma, è sulla blockchain, e conio non può movimentare i fondi dei clienti, a parte se ne accorgerebbero e sarebbe tutto tracciato e tracciabile. Ma seconda cosa, non lo potremmo fare, dovremmo metterci d'accordo con un quorum di terze parti, sapendo anche che tutti potrebbero andare a vedere che siamo stati noi, perché la firma con cui sono stati movimentati i fondi è nostra, quindi ti prendi la responsabilità.
C'è anche un meccanismo di assicurazione in tutta questa vicenda? Cioè vengono assicurati in qualche modo i fondi?
Allora, l'assicurazione purtroppo è ancora un po' una nuvola grigia molto inesplorata, perché ci stanno dei provider che sostengono di essere assicurati, però dovresti andare anche a vedere un po' le condizioni, no? E la verità dei fatti è che nessuna assicurazione oggi si sta prendendo la briga di dire ti assicuri i fondi, perché è talmente complesso solo capire il meccanismo, che per far arrivare il messaggio ti assicuro i fondi, stai tranquillo, eccetera, eccetera. Nessuno riesce con leggerezza a dirti hai tutti i fondi assicurati, perché di fatto ognuno fa magari ti assicuro una chiave. Che significa che mi assicuri una chiave? Cioè, in che caso è assicurata e non assicurata? Spesso il problema ad oggi è che le assicurazioni sono usate un po' come uno strumento di marketing per far vedere che il tuo sistema è meglio degli altri perché tu c'hai l'assicurazione. Penso che ci sia ancora molto lavoro da fare in questo tema, diciamo.
Per quello che riguarda invece gli attacchi, Federico, principali, io ho vissuto sul mondo degli NFT tutto il fenomeno ai miei danni, a danni della mia community, di truffe, scam, collezioni false, account fasulli che sembrano esattamente identici al mio, di tutto di più, veramente un far west di prima categoria. Come attacchi principali da questo punto di vista, quali sono magari quelli più ricorrenti e quali sono le accortezze che secondo te una persona dovrebbe avere quando si muove?
Allora, qua torniamo un po' al tema dell'educazione finanziaria, no? E tecnologica. Come un po' accennavamo prima, non sono più cose che possono essere viste in maniera completamente distinta. Cioè, educazione finanziaria e tecnologica, secondo me, stanno convergendo sempre di più verso una unica tipologia di educazione, no? Perché prima la parte, diciamo, tecnologica riguardava la protezione delle tue password per l'accesso ai social o per l'accesso alla tua mail. Le cose che puoi andare a rischiare lì sono furto d'identità, l'accesso abusivo al proprio profilo e quant'altro, però nel momento in cui iniziamo ad avere le banche online, il mondo cripto, quindi i wallet, gli exchange, queste cose qua iniziano a essere fondamentalmente la stessa cosa, no? Ora, un attaccante come ragiona? Un attaccante cerca una vulnerabilità, quindi cerca una vulnerabilità di un sistema per fare un attacco. Quali sono le vulnerabilità che un attaccante può sfruttare? O tecnologiche, oppure, più semplice ancora, le persone. Oggi le persone sono il punto più semplice da attaccare, perché la tecnologia può essere messa in sicurezza con vari strumenti di cyber security, di protezione e quant'altro. Quindi attaccare una piattaforma spesso è più complesso che attaccare un utente. Allora, come fai fondamentalmente ad attaccare gli utenti? Con il phishing, ti mando o una mail spacciandomi per qualcuno. Ci sono, se vuoi un giorno faremo magari degli approfondimenti anche su questi temi qua, che sono divertenti da vedere. Più che altro per prendere anche consapevolezza del fatto che sono cose vere che esistono e sono anche abbastanza elementari da condurre. Però appunto spacciarsi per qualcuno, anche facendo in realtà vedere che il tuo indirizzo è esattamente quello del falso mittente, ormai è diventata una pratica abbastanza semplice da condurre. Bastano, diciamo, un laptop e 10 minuti.
Spoofing dell'indirizzo mail.
Esatto, un laptop e 10 minuti. E poi un'altra cosa, oltre al phishing, vabbè, il phishing a cosa serve? Serve a indurti in errore. Quindi ti dico, la classica cosa, il tuo pacco è in ritardo, non siamo riusciti a consegnare, quindi clicca qua per risolvere il problema. Oppure, una abbastanza nota è su PayPal, sistemi similari, tipo il tuo account è stato bloccato. Clicca subito qua per risolvere. Che succede quando clicchi effettivamente su questi link? Vai su delle pagine che sono dei cloni, delle pagine vere della tua banca, di PayPal o del mittente finto per cui, insomma, l'attaccante si è spacciato, e loro ti chiedono di fare il login inserendo le tue credenziali. Tu quello che stai facendo è che non stai facendo il login dando le tue credenziali alla piattaforma vera, ma le stai dando all'attaccante. Quindi ti ringrazia, le riusa ed entra nel tuo profilo. Questo è il modo classico, diciamo, di condurre phishing. Un'alternativa, invece che rubarti le credenziali in questa maniera, ti induco a scaricare un PDF, un file eseguibile, un applicativo, un'applicazione o quant'altro, che in realtà è un malware che prende proprio possesso del tuo dispositivo. In quel caso ti si infetta la macchina, che può essere il laptop o il telefono, e possono andarti a rubare le password salvate nel browser, le sessioni salvate nel browser. Quindi se tu avevi una sessione aperta su un social network, non ho neanche bisogno di rubarti il username e password. Utilizzo direttamente la sessione e posso utilizzarla al posto tuo. Tu hai presente quando tu non fai il logout, che ne so, da Facebook, se tu riapri il browser ti ritrovi dentro senza fare il login. Questo perché c'è una sessione aperta con i famosi cookie che vengono installati sul dispositivo, no, eccetera, eccetera. Se io ti vengo a rubare questa roba perché sono dentro il tuo computer, quindi posso accedere ai tuoi file e a tutto quanto, no, quello che vedo, posso rubarti questi file, queste informazioni, e quindi utilizzarle al posto tuo. Quindi è un furto enorme dell'identità delle persone. E poi quando si tratta anche di banche e sistemi più sensibili, anche monetaria. Ci avrei fatto caso che molte volte le banche, soprattutto sistemi di questo tipo qua, se tu non sei, se sei inattivo per 10 minuti ti sloggano. Questo è un modo per evitare che se qualcuno ti entra nella macchina ti ruba le sessioni e diciamo le utilizza al posto tuo. Poi oltre a questa diciamo alla vulnerabilità umana del phishing, che poi ormai si fa anche con gli SMS, perché posso mandarti un SMS finto che ti va esattamente nella stessa conversazione della tua banca, perché puoi fare quello che si dice spoofing, cioè simulo il mittente banca X, so che tu hai la banca X, o banalmente provo un po' a caso su centinaia di utenti, e ti dico che sono la banca X, e quindi tu ti ritroverai l'SMS esattamente nella conversazione con la banca, quindi dove prima ricevevi i codici OTP, dove ricevevi le comunicazioni. Quindi l'utente si fida, perché vede, no, è la banca, perché lo vedo qua, è la banca, quindi clicchi, fai. Quindi, insomma, questo sicuramente il phishing è una cosa dove, secondo me, basterebbe poca formazione, un po' a chiunque, e tutti saprebbero riconoscere uno scam.
Però Federico, ti faccio questa osservazione. Mi sembra che Kevin Rose, fondatore di Proof Collection e ex Dig investitore, insomma un nome storico della Silicon Valley, gli hanno tipo segato un milione e mezzo così su una transazione. L'hanno proprio ciurlato, come si usa dire. E lui è ovviamente uno che ne sa e ha tutte le competenze per capire se c'è phishing o no, se è uno scam o no. Però nella velocità della vita di tutti i giorni, che hai miliardi di messaggi, pop, così, non sei perfetto, non sei un, come dire, animale razionale, logico, che si mette lì e ragiona su ogni decisione. A volte vai così, in automatico. Lo sapresti, se avessi il tempo di fermarti a ragionare, lo sapresti. Però spesso è appunto un link, SMS, cioè non hai quell'attenzione specifica in quel momento, ecco. Quindi spesso il problema è anche che lo sai, lo sapresti, ma in velocità uno ti prende dentro. Ecco.
Sono d'accordo. Diciamo che il senso di urgenza spesso e volentieri è una delle classiche tecniche di phishing che sfruttano gli attaccanti. Cioè, quando fanno una campagna e vanno a considerare appunto questo senso di urgenza, dove infatti troverai spesso clicca qui entro 24 ore, cioè ti mettono fretta loro, perché sanno che la mente umana ragiona in un certo modo, che va nell'ansia, inizia a togliere tutta la parte razionale che ha nella gestione, diciamo, quotidiana di determinate cose, perché ha un'urgenza. E quindi fondamentalmente il senso di urgenza è una delle tecniche più usate. Questa è una scienza abbastanza ampia, si chiama un po' ingegneria sociale, social engineering. Vengono messi in mezzo anche appunto psicologi e si studia un po' la mente umana per capire quelle che saranno le future vulnerabilità. Quindi quello che dici è esattamente corretto. Io nella mia quotidianità ho invertito il modo di ragionare. Cioè non è ricevo un SMS, vado a vedere se è phishing. Ricevo un SMS, parto dal presupposto che sia phishing. Così come se ricevo una mail, parto dal presupposto che non sia legittima. E quindi mi chiedo, c'è un senso di urgenza in questa mail? mi stanno invitando a fare un'operazione, tipo cliccare su qualcosa, guardare un documento. Terza domanda, mi aspettavo questo messaggio o è inatteso? Allora, se inizio a rispondere, no, mi aspettavo questo messaggio, cioè so che ho mandato una mail a qualcuno e mi dovevano mandare una risposta, ok, potrebbe essere vero. E se inizio a dire, che è sta roba? Così mi è arrivato tutto insieme un SMS dove mi spingono a fare una cosa, parto dalle considerazioni opposte e penso sempre, c'è tempo. Cioè, mi piace. Cliccando non hai più modo di tornare indietro. Non cliccando e prenderti il tempo hai modo di tornare indietro. Quindi io toglierei la frenesia da questo genere di azioni. Ottimo. E mi fermerei a rifletterci un attimo su.
Ottimo, ottimo suggerimento, anche mental framework da utilizzare. Ci sono degli strumenti che uno può usare, ad esempio mi viene in mente a livello di browser, Brave in questo momento su mobile si fregia di essere particolarmente attento alla privacy, alla sicurezza, eccetera, eccetera. Faccio un esempio, magari c'è di molto meglio, però c'è qualche strumento che ti può aiutare? Penso anche in azienda, quante persone cliccano su dei link, come si attivano anche le aziende per evitare che appena clicchi un link sei morto, no? Cioè, questo è il problema.
Allora, diciamo che per quanto riguarda le aziende, la situazione è diversa che dell'ambito privato, perché ti doti di una serie di strumenti di cyber security che ti bloccano completamente l'operatività per fare click su cose strane, cioè delle protezioni di ogni genere. Quindi sebbene molte aziende, poi quando tu leggi ormai, penso tutti i giorni, ti sarà capitato di vedere l'azienda X è stata hackerata e gli hanno messo un ransomware, spesso partono da phishing. Tendenzialmente o partono da phishing o partono da una vulnerabilità nota. Cioè io so che tu stai utilizzando un server, certo, particolare, e vedo che tu non hai messo la patch di quel server particolare, ho il modo di bucare quel server, buco quel server e poi da lì dentro mi muovo, metto il ransomware e faccio quello che devo fare. Se non riesco a trovare una vulnerabilità nota, è più semplice ancora provare con il phishing, sperando che qualcuno clicca e sperando che tu non hai tutte le protezioni in atto per evitare che questa cosa accada. Diciamo che per quanto le aziende sono targetizzate dagli attaccanti, ogni giorno un'azienda su due probabilmente dovrebbe essere attaccata. E quindi gli strumenti di cyber security ci stanno e stanno diventando fortunatamente sempre più comuni, perché c'è sempre una maggiore sensibilizzazione alle problematiche. Nella vita di tutti i giorni, tu mi facevi l'esempio di Brave, no?
Sì.
Sai, non è che Brave ti impedisce di andare a visitare un sito che non è legittimo. Magari ti puoi installare un software tipo una VPN che ha un sistema di protezione dalle minacce, ti puoi installare un anti-malware che ha il controllo dei domini che vai a visitare. Però anche là non è una scienza esatta, cioè non c'è uno strumento di cyber security che ti dice questa è sicuramente un dominio di phishing, perché se l'attaccante è molto bravo e utilizza delle tecniche molto avanzate riesce potenzialmente comunque a fregarti. Quindi la componente umana su questo aspetto deve essere di primaria importanza. Io un'altra cosa che consiglio è, se ricevi qualcosa e hai un dubbio, fai il contrario, contatta tu direttamente la persona che ti ha mandato quella cosa lì. Cioè un'azienda ti ha contattato e ti ha detto: siamo l'azienda XYZ, ti vogliamo invitare a una conferenza. Ok, manda una mail tu all'azienda specifica che ti ha invitato, alla mail quella del supporto clienti, eccetera, e dici: vi risulta che mi avete mandato un invito da questa mail? Piccole accortezze che possono salvarti la vita.
Senti, Federico, due cose ancora e poi ti lascio andare. La prima era, tornando alla custodia di Bitcoin, per le persone che in realtà magari non possono accedere a servizi di custodia come può essere Conio o magari, come dire, non hanno le possibilità per vari motivi, c'è, come dire, oggi una priorità dal punto di vista della sicurezza dove dici ok, a livello di sicurezza le best practice sono queste, perché sappiamo che i principali modi per portarti via i tuoi bitcoin sono questi altri.
Allora, sicuramente delle best practice sono quelle di cercare di tenere più separato possibile il dispositivo da cui si opera con le cripto da tutto il resto. Quindi tenere un computer nel cassetto che si accende solo per fare le operazioni con i wallet e non vai a controllare mail, non lo usi per navigare e quant'altro, è sicuramente già una buona pratica. E, chiaramente questa cosa qui spesso non è comoda per molti, quindi il portafoglio conio è già accessibile a tutti perché c'è un'app, quindi la possono scaricare tutti e tutta la complessità tecnologica in realtà Conio la nasconde completamente, quindi l'utente per l'utente Conio e un exchange sono la stessa cosa. Un utente che non ha, diciamo, chiaro il concetto tra come funziona l'uno e come funziona l'altro. L'utente scarica l'app di Conio, si registra, c'ha dentro il suo portafoglio, tutto il sistema di chiavi, eccetera. Non lo vede, non se ne rende neanche minimamente conto, però se volesse andare ad approfondirlo, andando a vedere i suoi indirizzi sulla blockchain, vede effettivamente quello che diciamo prima. Altrimenti, appunto, è utilizzare in base anche un po' alle proprie competenze tecniche e alla propria volontà, quello di utilizzare un servizio completamente indipendente dove si usa il totale owner delle proprie chiavi. Però la best practice sicuramente è quella, se si va verso quella direzione, essere coscienti che se ti si infetta il dispositivo ti viene rubata la chiave, così al pari delle sessioni di browser e quant'altro, e quindi occhio. E un'altra cosa molto importante, che spesso viene completamente sottovalutata, quando si parla di custodia si pensa soltanto a dove devi tenere la chiave. Non si pensa mai a come si genera la chiave. Perché alla fine la chiave cos'è? La chiave è un segreto crittografico che viene generato da un dispositivo. Se il software che va a generare questo segreto crittografico non la genera in maniera sicura, quello che succede è che ci sono degli attaccanti che possono riuscire a indovinare le chiavi già generate da quel servizio. Guarda che non è una cosa così rara, è successo l'anno scorso in alcuni wallet di Solana, Slope, non mi ricordo che altro wallet, che c'era un problema nella generazione delle chiavi, tale per cui utenti che dicevano: io ho un wallet che non ho mai utilizzato da un anno a questa parte, chiuso in un cassetto, quindi ho seguito tutte le best practice, ho trovato il wallet svuotato. Che è successo? E hanno rubato una roba tipo boh, 8 milioni di dollari nel giro di poche ore da tutti gli utenti che avevano questo wallet. E quindi là il problema era proprio nella generazione delle chiavi. È successo recentemente anche con un wallet di Algorand, che è un'altra blockchain. Un wallet di Algorand ha avuto un po' lo stesso problema. Non sono ben note le cause perché molte volte magari non svelano i dettagli del problema. Però ti ritrovi effettivamente con il problema del wallet svuotato completamente a tua insaputa, senza che tu abbia fatto nulla di sbagliato. Quindi la cosa importante è fidarti anche di chi ti genera le chiavi, e in questo caso il portafoglio multisig, multifirma, un po' ti difende perché se tu sai che un software non genera correttamente una chiave, poi per utilizzare quella chiave comunque te ne servirebbe almeno un'altra.
Chiaro.
Quindi queste sono tante piccole accortezze che poi messe tutte insieme rafforzano un po' quella che è la tua posizione, la tua sicurezza. Ci sarebbe
Molto
un mondo, Marco,
interessante.
da dire qua. Non
Ah,
voglio
infatti,
tediarti,
no,
ma.
ma poi è un'angoscia anche crescente. Più parli, più c'è angoscia che si diffonde.
Pensa come campo io.
Annaggia, ma
Ma
come
lo sai che
direzioni?
su Ethereum hanno fatto un bot che. E con tutti i wallet, diciamo, non sicuri di Ethereum, va a tentare di rubare le chiavi con questa tecnica di guessing, cioè provo a scoprire le chiavi. E hanno fatto un bot che automaticamente, ogni volta che trova una chiave, svuota il portafoglio mandandola a un indirizzo di un attaccante. L'attaccante ha collezionato una roba tipo 100 milioni di dollari nel giro di pochi anni e sta continuando a prendere fondi, cioè lo vedi che è attivo. Da gente che è completamente ignara con un bot, quindi questo ha scritto un softwareino che trova le vulnerabilità di generazione delle chiavi, ruba le chiavi degli utenti ignari e e si trova questo cuscino di Ethereum in un wallet suo, che poi non tocca, però, lui non lo tocca.
Diciamo, i principali, se penso ai vari Ledger, tutti i vari hardware wallet, diciamo, quelli dovrebbero essere, come dire, è chiaro che ci sono sempre complicazioni, però, diciamo, a livello standard, ad oggi non dovrebbero essere facilmente craccabili, diciamo, ok, basta, mi genero le chiavi, spazzolo via tutti gli hardware wallet del pianeta.
Una cosa è sicura finché non viene bucata.
Yeah.
Quindi questo purtroppo è così, è sempre stato così e sarà sempre così. Yeah. Ti puoi vantare della tua sicurezza finché non vieni bucato. Il giorno che viene bucato effettivamente c'è un problema. Ledger e Trezor sono due hardware wallet che utilizzano comunque la generazione di chiavi al pari di un altro software. Quindi poi sicuramente loro puntano molto sulla sicurezza, quindi sono sicuro che fanno di tutto per tenere come noi e come qualsiasi altro operatore del settore la generazione delle chiavi un tema centrale. Però domani che dovesse uscire la vulnerabilità della libreria specifica con cui Ledger genera le chiavi e trovano il modo per replicare chiavi già generate, il problema è che con buona probabilità, perché quello che succede quando generi delle chiavi, no? Tu immaginati una specie di mega spazio dove ogni chiave è un puntino in questo spazio. Lo spazio delle chiavi, delle cripto, è ampissimo perché tu hai gli indirizzi che sono molto lunghi e quindi c'hai uno spazio di chiavi che sono miliardi e miliardi di combinazioni. Quindi nel mondo ideale, se c'è entropia massima, cioè se la distribuzione degli indirizzi è completamente casuale, allora il fatto di avere miliardi e miliardi di indirizzi probabilisticamente rende quasi impossibile indovinare l'indirizzo di un altro. Il problema è che se questo spazio in realtà si restringe, perché tu hai che l'algoritmo di generazione di quelle chiavi non mantiene così ampio lo spazio come dovrebbe essere idealmente, ma lo restringe a un piccolo insieme, un attaccante mette a cercare chiavi solo in questo insieme qui. E quindi la probabilità di beccarle, come il caso che ti dicevo prima di quel bot su Ethereum, aumentano esponenzialmente e quindi avere una sola chiave a questo punto su un wallet non ti protegge più.
Interessante. Senti, per chiudere questa conversazione, che cosa ti aspetti che succeda qua ai prossimi 3 anni dal punto di vista della sicurezza? Vedi delle evoluzioni particolari? Avevo intervistato una persona che parlava dei computing, quantum computing, poi ho sentito altri che hanno detto ma no, invece non c'entra niente. Insomma, ne ho sentite diverse. Qual è la tua previsione rispetto a quello che può veramente fare la differenza da qua ai prossimi anni?
Ah, secondo me le persone inizieranno un po' a sensibilizzarsi al tema di wallet multifirma. E non necessariamente gestiti come facciamo noi con un sistema ibrido. Noi abbiamo voluto volutamente fare un sistema aperto a tutti, noi Conio. Però le persone inizieranno a capire che il multifirma ti evita il problema della collisione di chiave. Cioè un attaccante che trova la tua chiave, anche se tu non hai fatto errori. Quindi mi aspetto sempre più wallet che andranno verso quella direzione. E mi aspetto anche che i modelli degli operatori cripto attuali, che sono completamente centralizzati come quelli degli exchange, dovranno un pochettino cambiare, perché se no si continuerà ad assistere a drammi come quelli che stiamo vivendo negli ultimi anni. Queste sono due cose, secondo me, che si vedranno.
Vedi. Molto interessante. Federico, senti, grazie per il terrore totale che ci hai trasmesso.
Ma sono contento.
È un educational terror che è importante da tenere a mente, quindi ognuno poi prende le sue decisioni. Ci vediamo alla prossima.
Grazie Marco, ciao a tutti.